Allora, di che si parla stamattina sui giornali? Ci sono un sacco di questioni da affrontare, sia per quanto riguarda la politica interna, sia per quanto concerne gli esteri. Ci sono, anzitutto, vedremo in particolare sui quotidiani più diffusi, ma non solo, le questioni relative agli annunci sulla riforma del fisco che arrivano dal governo, e c'è un evergreen che sta lì carsico, ogni tanto riesce fuori dal mare, ovvero sia il ponte sullo stretto, che è stato riesumato per l'ennesima volta. Ci sono ancora i postumi della giornataccia per il governo, che è stata quella di Napoli dell'altro giorno, con ancora ovviamente critiche nei confronti dell'operato del ministro degli interni e di tutta la catena di comando. Dagli esteri, in Francia approvata la riforma sulle pensioni, e quindi continuano in qualche modo le manifestazioni e gli scioperi. E poi qua e là diverse questioni interessanti, magari che sulle prime hanno meno spazio, ma poi all'interno si fanno sentire. Allora, detto questo, cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, come al solito, almeno di questi tempi, ha un attacco piuttosto sobrio. La fredda cronaca: fisco e ponte sullo stretto, via libera. Il governo approva la legge con le nuove regole. Credit Suisse, l'operazione di salvataggio ridaffiata ai mercati. Milano chiude a più 1,38%, Milano Borsa ovviamente. Linea dura della Banca Centrale Europea. Lagarde alza ancora i tassi e Roma protesta, non è la direzione giusta. Questa è un po' la sintesi generale della giornata politica che fa il Corriere. Poi abbiamo Andrea Ducci che spiega appunto su questa riforma della giustizia cosa cambia, cosa non cambia, aliquote e meno obblighi. Poi al congresso della CGIL, dove ieri si è tenuto all'ombra di un Landini sempre più arrabbiato e sempre più urlante, e vedremo anche perché, magari è una sorta di kermesse di tutte le principali forze di opposizione del governo. Doveva essere un modo per trovare quantomeno, diciamo, una direzione comune su punti specifici, e non sembrerebbe essere andato proprio tutto benissimo se il Corriere ci segnala i fischi per Calenda. E nel frattempo poi è attesa anche la Meloni, che annuncia baldanzosa: vado senza timori. E di che dovrebbe temere? Insomma, che c'è qualche fischio pure per lei. Insomma, si può sopravvivere. Poi va bene, abbiamo vari commenti. C'è quello di Federico Fubini che affronta appunto la questione di cosa potrebbe cambiare con queste riforme in ambito fiscale, e soprattutto la partita dei tassi e della Banca Centrale, su cui il nostro governo, diciamo, è in decisa contrapposizione e anche in grossa difficoltà nei confronti della Banca Centrale. E poi Danilo Taino che dir si vogliano, parla del colpo cinese, cioè del incontro che c'è stato a Pechino fra gli alti rappresentanti di Cina, Arabia Saudita e Iran. La Cina, come è noto, diciamo, ha avuto una funzione mediatrice per far almeno riaprire le ambasciate saudite in Iran e viceversa, e Taino parla di questo incontro, certo, tutta bellissima gente a casa della quale noi andiamo a giocare le supercoppe, quindi ognuno ha un po' il suo. Poi abbiamo la Francia sulle pensioni, Macron scavalca il Parlamento, forza la mano e vara la riforma scavalcando il Parlamento, possibilità che gli è consentita dalla Costituzione, ma l'opposizione protesta. Poi a centropagina la fotonotizia per Checco Zalone e i suoi due fratelli. Ho l'ansia di fallire, di notte leggo romanzi, invitai a pranzo Giorgia Meloni, ma ho dato il voto al PD. L'articolo dell'immarcescibile Aldo Cazzullo. E poi, diciamo, per concludere in bruttezza, abbiamo ancora gli scampoli della telenovela dell'arresto di Matteo Massina Denaro, arrestata la vivandiera che lo amava, e anche, diciamo, come corollario, diciamo, la diffusione a mezzo stampa dei messaggi che questa signora evidentemente inviava al latitante. Perché vengano diffusi rimane sempre da capire, ma evidentemente è una mia fissazione personale l'idea che determinati materiali, in particolare quelli di indagine, non dovrebbero essere diffusi a mezzo stampa, a parte situazioni particolarissime, ma evidentemente sarò curioso io. Così il Corriere della Sera. La Repubblica, anche qui si apre sul fisco, ma in maniera assai più antigovernativa. Le misure del governo, fisco, premio agli evasori, varata dalla riforma sulle tasse, concordato preventivo sull'imponibile, meno controlli tra aliquote IRPEF e flat tax in 5 anni. Ponte sullo Stretto, sì con riserva dopo i dubbi sollevati dal Quirinale sulle nomine, scontro fra la Premier e Salvini. La BCE alza i tassi al 3,5%, Palazzo Chigi dichiara: non è la strada giusta. Questa invece è la sintesi della giornata politica che fa Repubblica, e anche i commenti, diciamo, vanno di pari passo, in particolare quello di Carlo Cottarelli, che dice: è una resa a chi non paga. Poi abbiamo sempre per la politica interna il congresso della CGIL, qui continua un po' la luna di miele fra Repubblica, non solo Repubblica in realtà, e la nuova segreteria del Partito Democratico. La Schlein conquista il congresso CGIL, qui espiriamo un po' di sfiga, qui è casa sua, fischiato Calenda. E poi la fotonotizia è per la Francia, con una foto di Place de la Concorde a Parigi piena di manifestanti. Sulle pensioni, Macron sfida le camere e la piazza. E poi ancora dagli esteri, dagli Stati Uniti, un nuovo salvataggio di una banca, 30 miliardi a First Republic. Così il Corriere. Passiamo al Manifesto. Il tema, diciamo, è lo stesso, ma viene coniugato in maniera un po' diversa. C'è una foto bellissima, peraltro, che risale a almeno una settantina d'anni fa, e mostra l'all'epoca onorevole Franco Restivo, non so se DC o PLI, poi controlliamo, che insieme ad altri osserva un plastico del ponte sullo Stretto di Messina, fra l'altro, diciamo, nella versione con pilone sottomarino, ecco, per capirci. Ponti d'oro è il titolo del Manifesto di oggi. Si rivede il fantasma del ponte sullo Stretto, un po' l'olandese volante, prende forma il progetto della destra. Il Consiglio dei Ministri vara il decreto per realizzare la grande opera in barba alla transizione ecologica e del via libera alla riforma fiscale che favorisce i ricchi. Così il titolo principale del manifesto restivo DC, Democrazia Cristiana, confermo. Poi in taglio alto abbiamo la Francia, pensioni, l'azzardo di Macron, il governo impone la riforma senza voto ma dovrà affrontare la sfiducia e la piazza ribolle. Tutto questo mentre in Spagna si cambia in meglio, dice il manifesto, Bruxelles e sindacati d'accordo sulla legge appena licenziata dal governo che ha superato l'esame della Commissione europea, ha ottenuto l'avallo dei sindacati confederali e ricompattato la maggioranza progressista alla base equità intergenerazionale e riduzione del gap di genere. In sintesi, diciamo, al di là poi dell'enfasi, è un nuovo quadro per quanto riguarda il settore delle pensioni e dell'assistenza che sostituisce la vecchia legge del 2013 licenziata dall'epoca premier conservatore Rajoy. Poi abbiamo pure qui la BCE che aumenta il costo del denaro, Landini che riunisce l'opposizione e brevi la guerra ucraina tra Panzer e MiG e bazar delle armi. Da Milano cresce la piazza delle famiglie arcobaleno. Cutro, una visita blindata i familiari delle vittime a Palazzo Chigi e infine il caso Cospito, Perugia, scritti innocui ma Cospito innocui, diciamo fra virgolette, scrive il manifesto, ma Cospito resta in carcere. Poi ovviamente daremo lettura più dettagliata quando daremo un'occhiata all'interno dei quotidiani di oggi. Passiamo a Avvenire, fisco per fiaschi, titolo Avvenire. Certo, seppure Avvenire comincia a fare i calembour, però per i titoli, vabbè, speriamo non prendano troppo il vizio. Fisco per fiaschi, obiettivo flat tax, il governo vara la delega che avvia l'archiviazione della progressività, solo tre aliquote e un concordato favorevole alle imprese, ma si terrà conto dei figli, annuncia il governo, quelle cose che si dicono così. La Meloni annuncia una rivoluzione attesa da 50 anni addirittura. Roccella assicura il sostegno alla famiglia. Poi abbiamo cose un po' più serie, un reportage dalla Tunisia. Crisi e tensioni, scrive Paolo Lambruschi, ecco perché si emigra, pesano il rischio default fallimento e le aggressioni. Persino migranti subsahariani che una volta erano accolti stanno abbandonando la Tunisia mentre l'Italia prova a salvarla, perché il tracollo del paese magrebino vicinissimo alle nostre coste va assolutamente scongiurato, anzitutto perché in questo momento ha superato la Libia per numero di partenze dei migranti, secondo perché per Roma il paese nordafricano è diventato economicamente e politicamente strategico. Il reportage poi prosegue a pagina 6, lo leggeremo, molto interessante. Quindi abbiamo sempre su queste questioni Maurizio Ambrosini che firma l'editoriale del giorno dal titolo Le colpevoli mistificazioni, migrazioni, Wagner, concetti distorti. Come dire, sono indifendibili sia la Wagner sia gli scafisti, sì, è un sacco di altri personaggi, però ci sono delle questioni che andrebbero affrontate a prescindere da tutto questo, supplica Ambrosini. Fra poco poi vedremo nel corso del proseguimento delle letture dei giornali che diciamo, si fa, oggi si fa il nome della Wagner anche per questioni, insomma, evidentemente meno drammatiche, come è la la vicenda del ratto, dello striscione del gruppo dei Feden della Roma, dove secondo alcuni ci sarebbe anche lo zampino della Wagner, un po' quel momento storico in cui, quando c'è qualcosa, quando si brancola un po' nel buio, comunque si punta il dito lì, di qualsiasi cosa si parli poi. Comunque, a proposito di Wagner, a proposito e passando sempre in questo ping pong fra il faceto e il purtroppo serissimo, abbiamo l'ONU che certifica i crimini di guerra dei russi, ne scrive in particolare nello scavo, ma non solo. E poi il ricordo di Pietro Mennea, che ci ha lasciato 10 anni fa. Così la prima pagina di Avvenire. Passiamo al Messaggero, che apre con il fisco, IRPEF e flat tax, ecco la riforma. Sì alle 3 aliquote, meno tasse ai dipendenti, annuncia il vice ministro Leo, il taglio con il tetto alle detrazioni, una svolta alla Meloni, via libera al ponte sullo stretto, passa l'autonomia, ora battaglia in aula. Questa, diciamo, la lettura del Messaggero, che poi per la penna di Paolo Balduzzi ci dice che quelle scelte ambientali sarebbero la casa green, che proprio a Caltagirone sta qui e non solo a lui, sono un favore a USA e Cina, e quindi non lo facciamo. Poi c'è il calcio giocato, la Roma e la Lazio, e c'è questa vicenda dello striscione che vi dicevo prima, con insomma, molto, molto spazio anche visivamente. A centropagina, Roma, lo striscione dei Feden rubato dai mercenari Wagner, 5 serbi nel blitz davanti all'Olimpico venivano dal Donbass. E vabbè, ci saranno stati pure loro, addirittura diciamo che Wagner, per bocca del suo primo gerarca Prigozhin, si mette a organizzare una cosa del genere, immagino che avranno altro a cui pensare in questo momento. Però vabbè, mettiamo anche questo. La cosa triste è che ci sono stati anche degli scontri a San Sebastian prima della gara fra Real Sociedad e Roma, all'interno di un contesto che invece sembrava assolutamente tranquillo, e vabbè, questo passa il convento, evidentemente, diciamo, evidentemente, insomma, non è che scopriamo l'acqua calda nel dire che ci sono ambiti e comportamenti assolutamente trasversali a tutte le tifoserie, a tutti quelli che poi vanno allo stadio. Ecco, pensare alle isole felici, ai pozzi di Neguizia, forse anche no. Comunque, lasciamo perdere questo. Questo argomento, che è, come noto, è un argomento divisivo, e quindi, come tutti gli argomenti divisivi, è meglio non parlarne troppo. O che ci rimane? Diciamo, oggi per il titolo miglior titolo demenziale per quanto riguarda i quotidiani di destra, lo vince ancora una volta, è da un po' di tempo che primeggia sempre il Tempo, che titola a 9 colonne Sinistra rosicona. Ma di cosa poi non si capisce, però così va sempre bene, un po' come quando ti danno del radical chic, a prescindere. E che cos'altro abbiamo poi da, scusate, i quotidiani economici danno grande spazio al nuovo fisco, agli annunci del nuovo fisco, ovviamente, ma non molto sulle prime pagine rispetto agli altri quotidiani che abbiamo già letto. i quotidiani che si occupano di diritto, di giustizia. Allora, il Riformista oggi ha un'apertura, diciamo, piuttosto singolare, originale, nel senso non se ne occupano altre questioni, altri giornali. Ritorna all'assalto alla CGIL dell'ottobre del 2021. Un video suggerisce ipotesi sconvolgenti. Scrive Paolo Comi, raid dalla CGIL, clamorosa svolta, chi aprì la porta agli invasori, forse uno 007. E insomma, Paolo Comi spiega il perché, il per come di questo filmato, che mostra appunto qualcuno che apre la porta, non si capisce bene chi sia. E si domanda Comi perché la polizia, i carabinieri e il prefetto, anzi la polizia e il prefetto, che sapevano che stava andando tutto in una certa direzione, non schierarono le proprie forze davanti alla sede della CGIL, e conclude ricordando che il prefetto di Roma nell'ottobre del 2021 si chiamava Matteo Piantedosi. Parole molto pesanti, però questo è. E poi abbiamo le proteste in Francia con Macron che riforma le pensioni e beffa il Parlamento. E ancora Piantedosi e la Meloni, qui ne scrive il direttore Sansonetti, Meloni come Piantedosi, se immigrate rischiate, i parenti delle vittime redarguiti a Palazzo Chigi. In pratica sono stati convocati i parenti delle vittime di Cutro a Palazzo Chigi qui a Roma, dopo insomma era evidente che qualcosa bisognava fare. La Meremier non era andata a Cutro nel momento in cui succedeva il disastro, ha aspettato giorni e giorni, poi ha fatto quel ridicolo consiglio dei ministri, non parliamo della conferenza stampa, insomma un disastro dietro l'altro. Alla fine vabbè, chiamiamo i parenti delle vittime a Roma, e uno, diciamo, chiama i parenti delle vittime a Palazzo Chigi per dire che cosa, ma dovrebbe semplicemente e blandamente offrire i sensi della propria costernazione, del proprio dolore, offrire qualche aiuto e punto, finisce lì, insomma è tutto anche abbastanza facile. Invece ha attaccato il pippone, scusate, per dire a questi che in fondo è colpa loro, che se uno emigra, si sa, rischia la vita, e quindi non ci riprovate. Diciamo, forse è stata molto, anche probabilmente da chi parla, sopravvalutata l'intelligenza politica della neo-premier. Evidentemente, diciamo, oltre la campagna elettorale non c'è molto, molto di più. Comunque, questo è e vedremo. Infine Luigi Manconi e Marika Fantauzzi parlano ancora del 41 bis e del caso Cospito, divieti ottusi e meschini, e questo è il 41 bis. I medici di Cospito non possono parlarsi perché, si chiedono Manconi e la Fantauzzi, certo, ce lo si chiede un po' in generale. Poi abbiamo il Dubbio con che apre così: Meloni non scherza, fermare la surrogata, dietro lo stop del prefetto a Milano e il voto sulle regole dell'Unione Europea, c'è una precisa scelta del premier. Si parla della proposta di regolamento europeo sul certificato europeo di filiazione e quello che ha comportato a Milano per quanto riguarda il riconoscimento di figli di coppie omogenitoriali. Passare, diciamo, da questo alla gestazione per altri è un po' un'acrobazia, nel senso che non è che siano, che l'uno implichi per forza di cose l'altro, ma insomma si fa un po' di tutto, di tutta l'erba un fascio, metafora peraltro calzante con la Meloni. E poi che cosa abbiamo a proposito del governo che forse era stato sopravvalutato, in particolare il ministro della giustizia? C'è un'intervista all'avvocato Benedetto che dice: nessun dubbio, Nordio è un vero garantista, il problema sono i partiti. Sì, però a quel punto uno si fa sentire, o uno china la testa, poi quello che sei veramente nel tuo intimo, diciamo, rimane un po' lì. E che cos'altro? Ho anche qui le notizie che arrivano al tribunale di Perugia: annullate le misure cautelari per quanto riguarda Cospito, un 41 bis un po' meno blindato. E infine l'inchiesta sui naufragi fantasma, centinaia di morti lontano dai riflettori. Sono tutti quei morti, quelle morti dovute magari a naufragi non così eclatanti come quello di Cutro, quelli in cui magari muoiono una, due, cinque, sette persone, che lì per lì non assurgono all'onore, seppure effimero, delle telecamere, però sommati per 365 giorni alla fine danno un risultato molto 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 pesante. Va bene, con la lettura del dubbio possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che dicono i giornali al loro interno.
Y lo incautaron. del sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión.
Allora, 8:54, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, in questo venerdì 17 di marzo 2023, data lettura delle prime pagine, andiamo adesso a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con Repubblica, con il Corriere della Sera, scusate. Ci sono parecchie cose un po' anche di ambito surrealista, ma andiamo con ordine. Il Corriere della Sera parte, diciamo, in maniera molto sobria, come detto, con la spiegazione di quelle che dovrebbero essere le misure fiscali proposte dal governo. Tre aliquote IRPEF dal 2024, l'obiettivo finale è la flat tax. Quindi c'era, diciamo, questa flat tax, perché si diceva che Salvini la voleva, qualcun altro no, insomma, secondo tutto il governo si arriva alla flat tax. È una svolta epocale e c'è il sì all'autonomia differenziata. Per le regioni saranno possibili competenze su 23 materie. C'è attesa per i cosiddetti LEP, i livelli essenziali di prestazione. Il Parlamento voterà su ogni intesa locale. Ora è dubitabile che tutto questo possa, diciamo, sopravvivere al vaglio anche del più benevolo dei giudici della Corte Costituzionale, ma tant'è. Si va avanti. E poi c'è la ciliegina sulla torta del ponte di Messina, che come noto non porta per nulla bene a chi lo propone, e però ritorna. Le grandi novità: il via libera al ponte sullo stretto, il progetto arriverà fra un anno. Poi ce ne dovrebbero essere già bizzeffe di progetti, ma vabbè. Fra un anno il progetto, Salvini esulta, sarà un'opera green, Berlusconi tuona, questa volta non ci fermeranno. Chi l'ha fermato a Berlusconi? Ha governato per 5 anni di seguito, dal 2001 al 2006, più le altre volte si è fermato da solo. Comunque, sarà l'infrastruttura sostenuta da cavi più lunga al mondo, circa 3,2 km. Staremo a vedere. Poi, diciamo, surrealismo, prima parte, Claudio Anastasio, già è caduto nel dimenticatoio, ma è quel tizio presidente della società pubblica 3i che ha lasciato il suo incarico dopo l'incredibile mail in cui parafrasava un discorso di Benito Mussolini. Parafrasava, prendeva il discorso in cui Benito Mussolini rivendicava l'omicidio Matteotti, semplicemente sostituendo alla parola fascismo la parola 3i, appunto la società pubblica, peraltro manco è sua, che presiede. Torna fuori per dire che questo, potevo giustificarmi e dire di essere stato hackerato come hanno fatto altri esponenti politici prima di me. Vabbè, invece mi sono assunto le mie responsabilità e mi sono dimesso all'istante, anche perché se non sarebbe stato dimesso 3 secondi dopo. E quindi perché l'hai fatto, Anastasio? È stato un errore gravissimo e ingiustificabile, chiedo scusa agli italiani e al governo, ma in realtà quella si trattava di una provocazione, che è, come è noto, diciamo, il modo più semplice per cercare di mettere una pezza quando uno proprio l'ha fatta, ma no fuori dal vaso, vicino a un chilometro dal vaso. Era una provocazione. Poi surrealismo parte 2. Ieri c'era il ricordo delle vittime di Via Fani, 16 marzo del 1978, e come ogni anno c'è una piccola cerimonia in cui le autorità vanno a rendere omaggio ai caduti, e quindi c'era il sindaco, c'era il nuovo presidente della regione, e però il governo si è scordato, cioè non ci sono andati, e questo è, e qui, diciamo, non c'è opposizione che tenga, complotti, proprio se lo sono scordato. Ricordo di Moro, il governo non c'è e la corona arriva tardi. E poi ne scrive il Corriere, che come detto appunto non è che sia un giornale diciamo particolarmente acceso contro l'attuale presidenza del Consiglio. Ci fa la fredda cronaca di questa mattinata, che deve essere una mattinata come tutte le altre. I sindaci, presidente del Consiglio, ministri hanno un'agenda fittissima che prevede questo tipo di momenti, insomma ne fanno 150 al giorno. Però ecco, se lo sono scordato, fatto salvo che invece i Twitter non se li scordano, perché c'è la scena in cui tutti aspettano la corona che non arriva dal governo. E iniziano a domandarsi che facciamo, comune, regione, vabbè. Si aspetta 40 minuti e poi dice vabbè, noi la facciamo lo stesso e chi se ne frega. Poi dopo un po' arriva un camioncino scortato dalla polizia con la corona del governo in fretta e furia. A mezzogiorno e 20 arrivano i tweet, prima quello della Meloni e poi quello di Piantedosi. Ecco, qui bisognerebbe ricordare che la realtà virtuale è una cosa diversa dalla realtà. E infine Surrealismo parte 3, lunga, oggi il Corriere proprio ce la mette tutta per tentare di tirare fuori dalle pastoie il governo, ma insomma è un'impresa complicata. Diciamo Surrealismo parte 3, abbiamo l'intervista a quell'altro grandissimo genio di Giovanni Donzelli, ribattezzato Prezzemolo da qualche suo detrattore per via dell'onnipresenza in TV, radio e giornali. Il ritorno di Donzelli dopo il silenzio forzato, ho fatto solo politica, dice Donzelli. E vabbè, andiamo avanti, passiamo a questioni più serie. Queste sono gravi ma non serie, avrebbe detto Flaiano. La Francia, qui siamo a pagina 12, sulle pensioni Macron forza la mano, rabbia in aula e nelle piazze, il governo farà passare la riforma senza il sì del Parlamento, tensione fra manifestanti e polizia a Parigi. Poi abbiamo da segnalare, diciamo dal surreale al trash, c'è questa grande inchiesta delle Iene su le borseggiatrici miliardarie delle metropolitane, e abbiamo una un'intervista a una, si suppone, 29enne con ben 9 figli a carico, e questo secondo il Corriere, che guadagna ogni giorno 1000 euro. E quindi questa, diciamo, guadagna 30.000 euro al mese facendo gli scippi. La pregherei insomma di chiamarmi almeno come apprendista. Un livello, diciamo, di realismo che è sotto zero, ma del resto se sei un quotidiano che ci ha avuto a che fare prima con un'intervista con Donzelli, prima ancora con la Meloni che si scorda le corone di fiori e tutto quanto, buttiamolo un po' lì sui rom che rubano, ecco, perché non ci rimane molto altro. Sarebbe da querela questa intervista, chissà se qualcuno non ci penserà, ecco. Comunque non è sicuramente ambito nostro. Passiamo dalla faticosa lettura del Corriere a vedere invece che cosa scrive Repubblica, che invece al contrario del Corriere non fa sconti al governo, ma apre non sulla politica fiscale come fa il Corriere, ma sulla grande questione economica e finanziaria di questo periodo, cioè i tassi di interesse. A pagina 2, tassi su di mezzo punto, ma la Banca Centrale Europea frena su altri rialzi. Il costo del denaro sale al 3,5%, come annunciato dopo la crisi delle banche. Lagarde si muoverà con più prudenza. I falchi in ritirata, le borse europee in risalita apprezzano, il governo italiano no, non è la direzione giusta. E poi abbiamo un'intervista a Joseph Stiglitz, un premio Nobel per l'economia una ventina d'anni fa, che dice secondo cui le banche centrali hanno preso la via più diretta verso la recessione, quindi non è per nulla convinto. Anche qui abbiamo poi le due pagine sulla riforma fiscale. I toni sono decisamente più critici. Sul ponte sullo stretto la Meloni prende tempo, c'è la lente del Colle, la società affidataria per quanto riguarda il progetto ha molti contenziosi, manca un nuovo bando, insomma sono parole per ora. Però intanto si getta in pasto almeno a una parte dell'opinione pubblica, quella che ancora ci crede, qualcosa di cui parlare. E poi la riforma, che viene definita un vero e proprio premio agli evasori, l'obiettivo flat tax entro 5 anni, la lotta all'evasione diventa preventiva e non più repressiva, dice il MEF. Chissà che cosa vorrà dire comunque. Questo è. Abbiamo anche qua come raccontava il riformista, l'incontro fra la Premier e i sopravvissuti di Cutro. Il potere occulta la paura, la propaganda di Meloni con i superstiti di Cutro, l'incontro a Palazzo Chigi, in un video senza audio il comunicato in stile Istituto Luce. Evitiamoli questi riferimenti, non stiamo parlando dell'Italia degli anni 20, stiamo parlando dell'Italia degli anni 20 di questo secolo. Questo continuo riandare non c'è bisogno, basta parlare dell'attualità, ecco. Vabbè, e comunque se partite poi che cavolo volete che annegate, è pure normale. E abbiamo poi la guerra in Ucraina, dagli USA il video del drone abbattuto, Mosca ha mentito, ancora tensione dopo l'incidente sul Mar Nero, i media statunitensi accusano Pechino, ha fornito alla Russia 1000 fucili d'assalto. Intanto da Bakhmut, tank dove il fronte si è fermato, insomma si rimane lì a combattere, tank, jeep e mezzi corazzati, ecco i rinforzi di Bakhmut per Bakhmut sotto la pioggia di missili russi sulla strada che porta alla città, le forze di Kiev si preparano alla controffensiva. Poi abbiamo la Libia con il giallo sull'uranio libico rubato dai depositi del deserto del Fezzan, scrive Gianluca De Feo, che sono sparite 2,5 tonnellate di materiale che risale ai tempi di Gheddafi. Ritrovato dal generale Haftar, preso dai ribelli del Chad, ma in zona opera anche la Wagner. In attesa di una verifica dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, restano i dubbi sul fatto che i fusti recuperati ieri siano effettivamente quelli spediti. Sì, in effetti c'è qualche piccolo problema sulle fonti, se non altro. E poi mi pare che la questione della cronaca nazionale finisca qui, le cronache locali come al solito le leggeremo nell'ultima parte della nostra mattinata, e quindi si può andare serenamente a concludere anche la lettura di Repubblica. Da Repubblica ci trasferiamo sulle pagine del Manifesto. Allora, qui il titolo di oggi del Manifesto, il titolo anche delle prime pagine all'interno, è Ponti d'Oro, è Salvini il vero trionfatore della giornata, secondo il Manifesto, Salvini Day. Il governo varca lo stretto e cambia il fisco. Ha approvato il decreto per l'opera che dovrà collegare Calabria e Sicilia, via libera anche alla riforma che porterà alla flat tax. Il progetto è approvato salvo intese, come di consueto. La Lega mira a un'impresa faraonica, più morigerati i fratelli, più morigerati, insomma, sempre ponti di 3,5 chilometri devi fare, ecco. Non so, puoi eliminare i pomelli dorati, ma diciamo il grosso della spesa dovrebbe essere quello. E poi che cos'altro? Abbiamo la Francia e la Spagna, dalla Francia la Francia, la Spagna e la Grecia, tutte nella stessa pagina. Dalla Francia c'è l'azzardo di Macron che scavalca il Parlamento. Il governo impone la riforma delle pensioni senza voto, ma dovrà affrontare la sfiducia. La piazza ribolle, i sindacati sul piede di guerra. Dalla Spagna, Bruxelles e sindacati d'accordo su equità intergenerazionale e riduzione del gap di genere. Si parla della riforma del sistema previdenziale, che in Spagna si attua una volta ogni 5 anni o anche meno. Poi abbiamo dalla Grecia Mitsotakis sotto assedio, terzo sciopero dopo lo scontro fra treni, Atene è paralizzata. E dall'Olanda abbiamo le elezioni provinciali che hanno visto il trionfo di una nuova formazione curiosa, ma non troppo, e forse anche un po' preoccupante. Scrive Alessandro Pirovano: in Olanda il partito populista rurale fa il botto alle elezioni provinciali. Il movimento contadino-cittadino di destra e antiambientalista supera anche la formazione del premier Rutte. Questo Bewegin, movimento contadino cittadino, è risultato il primo partito in quasi tutte le 12 province olandesi, ha ottenuto quasi un quinto dei voti. Fondato nel 2019 dalla giornalista Caroline van der Plas, ex deputata democristiana, il BBB negli ultimi mesi ha dato voce all'opposizione al governo Rutte e alle sue misure antinquinamento, che prevedono il taglio delle emissioni degli allevamenti per rispettare gli standard posti dall'Unione Europea. Dando voce alle proteste degli agricoltori, il BBB è riuscito a catalizzare lo scontento popolare, drenando voti soprattutto dalla destra populista come il PVV di Geert Wilders o l'FVD di Thierry Baudet, letteralmente crollato. E anche dal Partito Democristiano, che ha visto quasi dimezzata la sua rappresentanza. In una tornata elettorale che ha premiato le novità, anche la neoalleanza fra il rosso-verde Green Link e il socialdemocratico PVDA, quante sigle, ha ottenuto un buon risultato, diventando la seconda forza politica del paese e confermandosi in testa in città come Amsterdam, Utrecht o Rotterdam. E quindi c'è anche questo. Poi abbiamo da segnalare anche qui l'udienza che è stata concessa ai sopravvissuti di Cutro. Da Cutro a Palazzo Chigi, ma lontano dagli occhi, scrive Gian Sandro Merli. 18 giorni dopo il naufragio, il governo Meloni riceve alcuni familiari e superstiti. Trasferimento da Crotone blindato, domande inopportune e tante promesse. Nella stessa pagina, da Torino, dopo le rivolte via migranti dal CPR, gli ultimi 6 trasferiti a Trapani, Potenza e Macomer. 2 anni fa nel centro si tolse la vita un giovane originario della Guinea. Poi abbiamo la Milano e le famiglie arcobaleno, la piazza cresce, si sposta alla Scala, gli organizzatori a Milano scelgono una location più capiente. Oltre al PD, con Schlein ci saranno Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Più Europa, e anche tanti altri. E con tutto il rispetto per chi ci sta. Poi che cos'altro? Abbiamo una lettera da da leggere. Adesso cerchiamo di trovarla. Però la troveremo dopo invece. Quindi ci prendiamo una brevissima pausa musicale quando si sono fatte le 9:14 minuti primi, poi torniamo per concludere anzitutto le letture dei quotidiani nazionali e come sempre per chiudere con la con le cronache romane di oggi.
Stupendo, chico, tenés una idea fantástica.
Vengo en continua temporada de rebajas, sexo, lujo y paranoias, ese ha sido mi destino. ¿Quién soy yo y a dónde voy?
¿Quién es él y a dónde va?
¿De dónde vengo y qué planes tengo?
Allora 9:17, ritorniamo in voce, questa è sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, andiamo a dare un'occhiata dopo il manifesto a Avvenire. Oggi la lettura è un po', diciamo, faticosa perché i quotidiani più o meno torto collo devono occuparsi di questa grande riforma fiscale, per cui alla fine insomma tendono un po' a somigliarsi, perché ci sono le veline del governo, le critiche, ma più in là non è che si possa andare granché. Allora vediamo un po' che cosa c'è di diverso. Su Avvenire c'è un molto interessante reportage dalla Tunisia di Paolo Lambruschi, sempre all'interno della sezione che viene definita l'Odissea degli ultimi. Pogrom, aggressioni e rischio default, l'addio a Tunisi dei giovani di colore. Sono soprattutto i pescatori ad accordarsi con chi fa la tratta verso la Sicilia. Si viaggia spesso su barche improvvisate, tanti morti di cui non si sa nulla. Neanche i presidi generosi degli stati arabi possono garantire oggi la Tunisia, la tenuta della Tunisia. Intanto l'Italia ha superato la Francia come e partner commerciale del paese. Basta con le orde illegali di migranti dell'Africa subsahariana, tornato il presidente xenofobo Sayed a conferma, insomma, che si è tutti uguali gli esseri umani nel bene e anche nel male, che nessuno purtroppo ha il copyright del razzismo. Che è una cosa molto razzista pensare che si possa essere razzisti solo noi perché gli altri sono neri, cioè come fanno a essere razzisti, oppure sono arabi, e invece non funziona così. Sono 12.000 le persone partite dalle coste del paese nordafricano di recente. Ovviamente i naufragi sono in aumento, e mentre i maxi naufragi alla fine riescono ad arrivare all'opinione pubblica, quelli mini no, nella stragrande maggioranza dei casi. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, di cui, come al solito, scrive Nello Scavo, l'ONU certifica gli orrori in Ucraina, i russi hanno commesso crimini di guerra, gli investigatori delle Nazioni Unite hanno stilato un primo bilancio dopo le denunce raccolte sul campo, violenze, torture e prove sul sequestro di bambini nell'est della nazione invasa, i prigionieri regolarmente sottoposti a abusi sessuali e sevizie con scosse elettriche. Poi abbiamo anche qui la lunga pagina riguardo la Banca Centrale Europea, e poi c'è molto spazio, forse con eccezione di Riformista e Dubbio, c'è molto spazio per il caso Cospito, di cui scrive Giulio Isola, pagina 10. Annullato ordinanza d'arresto, Cospito, un segnale alla difesa. Il tribunale del riesame di Perugia cambia di nuovo il corso della vicenda dell'anarchico, le cui condizioni di salute sono sempre più precarie. Le motivazioni solo tra 45 giorni. E intanto, scrive sempre Avvenire, nei giorni scorsi è arrivato un chiarimento decisivo sul suo caso e sul suo sciopero della fame. L'anarchico può rifiutare i trattamenti sanitari, è il parere che il Comitato Nazionale di Bioetica ha dato alla richiesta arrivata dal Ministro della Giustizia Nordio. Non ci sono infatti motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della legge sulle cosiddette DAT. Ma insomma, la notizia di oggi è sicuramente questo annullamento che arriva, questo annullamento di ordinanza d'arresto che arriva da Perugia, che è un tassello, per carità, ma è sicuramente un segnale. Poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, c'è il ricordo dei 10 anni della morte di Pietro Mennea, peraltro cade il 21 di marzo. E poi mi pare anche basta, ecco, l'unica cosa. Scusate, l'unica cosa, come sempre, diciamo, segnalazioni per parti del mondo non molto battute da altri quotidiani, in questo caso il Senegal, dove si registrano scontri di piazza nella capitale. Il Senegal nel caos, battaglia a Dakar, l'oppositore Ousmane Sonko a processo per diffamazione rischia l'esclusione dal voto. E poi la cronaca, feriti e lanci di lacrimogeni negli scontri, il presidente Macky Sall è accusato di voler restare al potere e di ostacolare i rivali utilizzando la magistratura. Poi abbiamo una breve dall'Iran, di cui cercheremo di parlare più tardi. L'attivista iraniana Sepideh Kolyan è stata nuovamente arrestata a poche ore dalla sua scarcerazione dopo oltre 4 anni di reclusione. Secondo l'emittente, al momento dell'arresto l'attivista si trovava su un veicolo che è stato fermato da un convoglio di 10 auto delle forze di sicurezza. Gli agenti in borghese hanno arrestato anche due passanti che filmavano la scena. Poco dopo essere stata rilasciata su cauzione a Teheran, la Kolyan aveva criticato Ali Khamenei mostrandosi in un video senza velo. E poi che cos'altro? Una notizia, chiudiamo con una notizia che un minimo ci conforta: la crisi delle edicole sta frenando, ma mancano in un comune su 4. Nel 2022 sono diminuite del 3,5%, un calo molto inferiore rispetto agli anni passati. Va bene, e così Avvenire, vediamo un po' che ci rimane. Il Messaggero, vabbè, il Messaggero oggi è a tutto ponte di Messina, ma soprattutto a tutto fisco, e quindi il ponte fra 5 anni sarà pronto, le tasse non le pagherà più nessuno, paese dei balocchi praticamente. E anche, diciamo, la cronaca dell'incontro fra la Meloni e i superstiti di Cutro ha dei toni davvero improbabili. L'Italia l'unica ad aiutarvi, annuncia la Meloni. E poi dopodiché però c'è qualche nota negativa. È complicato per, in questo periodo, anche per i quotidiani, diciamo, più favorevoli al governo, barcamenarsi, perché ogni giorno ce n'è una, e l'ultima è stata la giornata di Napoli dell'altro ieri. Per un governo legge e ordine che promette tolleranza zero e l'ordine nelle piazze, nessuno che si muove, e poi c'è una città devastata dagli scontri. Questo ministro dell'interno forse il suo lavoro non è che riesce a farlo molto bene. E allora abbiamo questa lunga questa lunga pagina 8, in cui si parla del sacco di Napoli degli ultra che scuote il Viminale. Servono nuove norme. Lo stop alla vendita dei biglietti è stato un boomerang, impossibile limitare i movimenti di semplici turisti, ma va, non è che ci volesse proprio, diciamo, un genio del diritto amministrativo per ricordarsi che siamo nello spazio Schengen da non so quanti anni, e quindi un cittadino tedesco può venire tranquillamente in Italia e viceversa. Però ecco, diciamo, un'altra figuraccia, oltre al fatto che, insomma, si è rischiato anche che succedesse qualcosa di molto brutto. Per cui ci sono tutte le testimonianze su questi tedeschi, peraltro, diciamo, gran parte anche afferenti all'estrema destra, come spesso accade. La polizia che dice siamo stati equilibrati per evitare conseguenze più gravi, equilibrio che in altri casi non si registra, ma insomma siamo proprio... ogni giorno ce n'è una per questo benedetto governo. E poi abbiamo sempre nella stessa parte di giornale, diciamo sezione intrecci del tifo violento, abbiamo l'enigma della Wagner. Roma, spunta la Wagner per il furto dello striscione. 5 uomini di Prigozhin, tutti serbi, nella banda del Blitz contro i giallorossi. Beh, quelli erano tifosi, gente della Stella Rossa di Belgrado, quindi sì, che fossero serbi ci sta. I ragazzi di Arkan, ecco, per chi non se li ricordasse, peraltro. E quindi, diciamo, questi dovrebbero essere miliziani della Wagner, che però si suppone siano venuti a rubare questo striscione non per conto della Wagner. Poi chissà, tutto può essere. E però c'è di nuovo l'ombra della Wagner. Questa cosa, poi c'è stato questo questi scontri, insomma, di dimensione molto ridotta, per fortuna, di fronte allo stadio di San Sebastian ad Anoeta, veramente tristissimi, almeno per quanto mi riguarda. E poi che cos'altro abbiamo? Poco, a dire il vero. La sezione dell'economia affronta soprattutto il problema dell'inflazione, che a febbraio rallenta, però corrono ancora i generi alimentari. E nonostante la riduzione dei prezzi energetici, manovre speculative impediscono il calo atteso, scrive il Messaggero. E poi direi che possiamo anche chiudere qui la lettura del Messaggero e la lettura delle cronache nazionali. Visto che si parlava di tifo e tifosi e calcio e tante altre belle cose, diamo anche lettura di una lettera che è apparsa sul manifesto, credo di ieri, se non vado errato, dal titolo Brighella, una squadra solidale di non eroi. La vicenda probabilmente molte e molti già la conoscono. L'Athletic Brighella, piccola squadra di calcio bergamasca, il cui nome è un omaggio alla maschera locale, è stata sanzionata per aver esposto uno striscione contro le morti in mare. Il fatto ha avuto rilievo nazionale. La squadra non era nuova a prese di posizione umanitarie, cosa che le fa onore, così che anche di fronte alla reazione arbitrale ha saputo rispondere con una forte e chiara presa di posizione. Tra l'altro, scrivono nel post sulla loro pagina Facebook, ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti, ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo. Le vittime sono in fondo al mare, oltre 26.000 in questi ultimi 10 anni. Il post continua ribadendo che non verrà meno il loro impegno umanitario condiviso da dirigenza e tifosi. Non si pongono né come vittime né come eroi, ma con la voce di gente comune che non ha paura di parlare. Angela Davis, in una vecchia intervista ma quanto mai attuale, dicevo: opporsi alla rappresentazione della storia come opera di singoli eroi è essenziale affinché la gente possa oggi riconoscere la propria capacità di agire come parte di una comunità in lotta che si espande senza sosta. Purtroppo negli ultimi 20 anni nessun governo ha avuto il coraggio di una vera accoglienza, piangere lacrime di coccodrillo è una qualità dei nostri politici, anche di tanti italiani. Questa la lettera che è apparsa sul manifesto. Chiudiamo con con la cronaca di Roma, ma pure la cronaca di Roma oggi ci offre delle chicche. Il Messaggero titola così a 9 colonne: Pasqua, prezzi più alti in hotel. Beh sì, sarebbe curioso se a Pasqua, a Natale, a Capodanno i prezzi fossero più bassi che negli altri giorni. E vabbè, quindi aumentano gli hotel. Oggi praticamente c'è una pagina della cronaca romana del Messaggero che è proprio affittata direttamente a Federalberghi e soprattutto al suo immarcescibile presidente Giuseppe Roscioli, che di fronte agli aumenti per Pasqua dice: ma sono saliti anche i tassi per i prestiti in banca, proveremo comunque a contenere i rincari. Credibile come cosa. E poi vabbè, un colpo al cerchio, uno alla botte. Qui da una parte hotel tutti pieni, 30% in più, dall'altra le famiglie in difficoltà hanno meno soldi da spendere. I numeri di altro consumo, anche qui poi bisognerebbe capire come, da cosa si evincono questi dati, essendo la statistica, ai noi, una scienza piuttosto seria e piuttosto complicata. Comunque vabbè, bisogna mettere d'accordo un po' tutti. E che cos'altro abbiamo? Un'intervista all'assessora alla sicurezza Monica Lucarelli, che annuncia lo stop alle piazze di spaccio, da Laurentina a Tor Bella Monaca, da Quarticciolo a San Basilio. Vasto programma anche questo. E domani finiscono finalmente i lavori per le potature sulla Nomentana. E a proposito di cronaca nera, ritorna l'omicidio Piscitelli, e se ne parla diffusamente a pagina 41. Ci sarebbe addirittura una truffa nei confronti di altri esponenti della criminalità organizzata. È un tentativo di truffa dietro la sua uccisione. Vabbè, mi pare che per il Messaggero abbiamo chiuso la cronaca romana, con la cronaca romana. Poi abbiamo la cronaca romana della Repubblica, la relazione del Campidoglio sul Globe Theater. Nessuna autorizzazione per il 2022, il Globe Theater era abusivo. Spettacolo in scena senza i documenti sull'agibilità della struttura crollata lo scorso 22 settembre. Il dossier in procura. Poi abbiamo, sempre a proposito di cose eterne, il Museo della Shoah, di cui è stato annunciato l'avvio, di cui si parla da oltre un quarto di secolo. Speriamo sia la volta buona. Poi basta, poi diciamo il resto delle cronache. Delle cronache nere le abbiamo già lette, le cronache sportive pure. Il Corriere della Sera, che cos'altro, apre con un altro disabile salvato al Colosseo. I vigili hanno dovuto portare giù a braccio un uomo in carrozzina. Io temo che non ci sia proprio mai stato il montacarichi, l'elevatore, insomma, nella stazione del Colosseo. Ci sono le scale mobili, ma l'ascensore, diciamo, apposito non ci sta. Che sia una vergogna che non ci stia, per carità, però è proprio è una questione di, diciamo, strutturale. Comunque, e poi abbiamo siamo sul Corriere, quindi abbiamo detto il quotidiano più governativo di questi tempi. Abbiamo il neo presidente della regione che annuncia come si cambia per il pronto soccorso. Attendiamo fiduciosi. E poi niente, pure qui il calcio, ma insomma possiamo serenamente passare oltre. Va bene, 9:37, oggi abbiamo finiamo un po' prima, ma come detto, rassegna stampa particolarmente complessa questa mattina. Ci lasciamo qui.